La mia città ride sprezzante tra i vicoli, ha la pancia grande e gli occhi piccoli in un mare di cemento.
E allora eccoci, come preannunciato sono le 9 e 46 minuti e siamo in diretta per la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebao. Ciao e grazie per il collegamento.
Ciao, grazie a voi.
Ecco, come preannunciavamo agli ascoltatori di Radiazione, quest'oggi vorremmo occuparci un po' del progetto Turkish Stream, visto che in passato proprio sui nostri canali abbiamo parlato di South Stream, un progetto però che è stato bloccato, quello del gasdotto Russia-Europa via Mar Nero e Bulgaria, un progetto bloccato, e oggi si parla invece di Turkish Stream perché si prevede un approdo in Turchia anziché in Bulgaria, e di fatto nel recente incontro a Mosca lanciato da Putin abbiamo avuto anche la presenza di Tsipras. Quindi vediamo come Grecia e Russia firmeranno un memorandum sulla costruzione di questo gasdotto dal confine greco-turco per le forniture di gas russo all'Europa. Sarebbe di fatto la prosecuzione appunto del un po' del South Stream, però il Turkish Stream è un progetto concepito dalla Russia proprio dopo la cancellazione del precedente progetto. Ad annunciare questo è stato il Ministero dell'Energia greco, con riferimento a una dichiarazione del Ministro dell'Ambiente e dell'Energia Lafazanis, e il Premier greco Tsipras ha già messo, diciamo, le mani avanti rispetto a tutta una serie di probabili malumori europei, dicendo che durante questa recente visita a Mosca si sarebbe parlato di un progetto nazionale e non di un capitolo del Turkish Stream. Da parte russa invece è prevista la firma del ministro dell'energia Novak. Nello specifico abbiamo visto che, apprendendo un po' dei media mainstream, che il costo della sezione greca di questo gasdotto sarà circa di 2 miliardi di euro e sarà fino al confine con l'ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia. Poi da altri siti apprendiamo che forse il gasdotto dalla Russia fino in Turchia potrebbe essere prolungato anche fino all'Austria, mentre la Serbia rimarrebbe un punto intermedio. Questo è un aggiornamento di giovedì 16 aprile, quando il ministro russo dell'energia ha anche colto l'occasione per disegnare proprio l'ulteriore percorso di questo gasdotto. Io quindi, sulla base un po' di questi dati appena accennati, ti chiederei come possiamo contestualizzare la firma appunto di Grecia e Russia, e anche come possiamo leggere l'atteggiamento di Tsipras, che cerca evidentemente di stare con due piedi, cioè con un piede in due scarpe.
Beh, diciamo che questa storica iniziativa del Turkish Stream in un contesto più vasto, che, come dicevi tu, è quello che ha visto dopo la contesa tra Unione Europea e Russia sull'Ucraina, ha visto abortito il South Stream. Dunque la Russia ci prova, e ci prova in nome del suo interesse ovviamente a esportare gas verso l'Europa, ci prova tramite la Grecia, cioè tramite il paese che in questo momento è al centro delle contraddizioni in Europa. E dunque Putin si inserisce all'interno di queste contraddizioni, puntando a avanzare o comunque a trovare spazio all'interno dello spazio di quello che dovrebbe essere invece lo spazio europeo in senso fisico, cioè proprio di controllo delle vie energetiche, e in senso economico e finanziario più ampio, perché sappiamo che il contesto del gas poi rimanda a tutta una serie di dinamiche anche dal punto di vista dei rapporti economici globali e finanziari, e dal punto di vista politico, perché sappiamo che è in corso una trattativa tra Grecia e Troica dall'altra parte, e la Russia in questa maniera fa assumere un ruolo di terzo incomodo, che va in certo senso a scompaginare questa trattativa, a alimentare ancora di più in certo senso quelle che sono le contraddizioni all'interno dell'Unione Europea, determinare una situazione per cui lo sviluppo di questa contraddizione tra Grecia e Unione Europea potrebbe avere degli esiti ancora più destabilizzanti per l'Unione Europea, non solo dal punto di vista proprio del debito, ma anche sulla questione proprio dell'energia, dei rifornimenti energetici all'Europa, che poi è stata la materia principale del conflitto in Ucraina, in termini reali, in termini economici, in termini materiali, e qui si ripropone di nuovo in un altro ambito, ma si ripropone di nuovo come questione centrale nei rapporti tra Russia e Unione Europea, cioè tra un aggregato imperialista e capitalista come l'Unione Europea, che dimostra tutte le sue contraddizioni, le sue questioni interne, è la Russia che prima rispetto all'Ucraina si difende da un'avanzata dell'Unione Europea e degli USA, e adesso in un certo senso con questa mossa contrattaccia, che disarticola proprio i suoi avversari. E dal punto di vista di Tsipras, ovviamente questa mossa innanzitutto gli permetterebbe di incassare miliardi, perché si parla di un anticipo da parte russa di 5 miliardi di euro per i diritti di passaggio, che in questo momento per le casse greche significherebbero moltissimo. Ovviamente in questa maniera il governo greco lancia un segnale all'Unione Europea sulla modalità di conduzione e sull'esito stesso della trattativa, un segnale che dal suo punto di vista dovrebbe pesare nei rapporti di forza con la Troica. In sostanza Tsipras vuole far capire all'Unione Europea che se la corda viene ancora stretta nei suoi confronti, guadagnarci potrebbero essere anche i rivali imperialisti dell'Unione Europea, e che la sua collocazione, la sua fedeltà alle politiche dell'Unione Europea sta venendo meno con passaggi come questo, e dunque da questo punto di vista l'esito può essere anche un esito inedito, che lo vedrebbe avvicinarsi più alla Russia e progressivamente staccarsi dall'Unione Europea, insomma. Quindi diciamo che questo affare del Turkish Stream va a incidere in una dimensione che è quella della contesa più in generale interimperialista sul fronte europeo, e va a legarsi in maniera stretta a quella che era la questione ucraina, nel senso che evidentemente la contraddizione tra Russia e Unione Europea, che prima si manifestava sulla frontiera ucraina, si tende a trasferirsi anche su altri piani, in questo caso rispetto alla Grecia, e tende ad investire tutta la dinamica anche delle relazioni interne tra le borghesie europee. E dunque possiamo concludere da un certo punto di vista che la guerra imperialista, la tendenza alla guerra imperialista poi ha un ritorno anche stretto sul piano dei rapporti finanziari interni all'Unione Europea in questo caso e in generale ormai in ogni dinamica economica.
Certo, ma proprio a livello economico e politico, rispetto anche a quanto stavi dicendo, rispetto alle contraddizioni interimperialiste e a questa vicenda anche del South Stream, che di fatto rimette in gioco la tematica dell'energia, ti chiederei anche come possiamo leggere altre due notizie proprio relative ad oggi. La prima, il fatto che, lo dicevamo anche prima leggendo alcuni rapidi aggiornamenti dall'ANSA, è il fatto che oggi a New York comincia il cosiddetto nono round dei negoziati sul TIP, quindi questo accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea, quindi un patto transatlantico su commercio e investimenti che, lo dicevamo, prevede la soppressione delle barriere doganali e anche delle normative tra le parti, che sono per l'appunto legate alle differenze di procedure di omologazione applicati ai prodotti e procedure anche di regolamenti, in modo tale di integrare i due mercati. Questa è intanto una prima notizia. E la seconda, il fatto che a Islamabad è attesa la visita del presidente cinese, che presenterà un piano di investimenti da 46 miliardi di dollari per anche costruire il corridoio economico Cina-Pakistan, che collegherà la città di Gwadar nella provincia del Belucistan con la regione appunto del Xinjiang nell'ovest della Cina. Quindi un po' come possiamo leggere da un lato il nono round per l'appunto dei negoziati sull'accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Europa oggi a New York e anche la visita oggi del presidente cinese appunto in Pakistan, sempre su una questione di fatto economica di commercio e investimenti da un lato e energetica parallelamente.
Che l'Unione Europea è in un certo senso stretta tra due fuochi, cioè Stati Uniti da una parte e Russia dall'altra. Ed è altrettanto chiaro che per questioni storiche, politiche ed economiche oggettive, il peso dell'imperialismo statunitense è sempre stato forte e condizionante. L'Unione Europea l'ha aggregato imperialista e capitalista europea. Sicuramente con la questione dell'Ucraina gli Stati Uniti hanno voluto perseguire una rottura, diciamo, totale tra Unione Europea e Russia. Infatti, se guardiamo alla situazione attuale del conflitto in Ucraina, gli accordi di Minsk, i secondi accordi che sono alla base della tregua attuale, sono stati frutti sì, della diplomazia europea, cioè della trattativa che Hollande e Merkel hanno dovuto condurre con Putin per arrivare a una situazione di tregua di fronte all'avanzata anche della resistenza del Donbass, mentre gli Stati Uniti hanno perseguito in maniera, diciamo, coerente purtroppo dal loro punto di vista una dimensione sempre di guerra con la fornitura di armi letali a Kiev, addirittura con lo stanziamento di truppe in funzione di addestratori che poi sono partiti dalla base di Vicenza, quindi insomma, è chiaro che la politica statunitense è stata quella di scavare il fossato più profondo possibile tra Unione Europea e Russia, per evitare una compenetrazione tra le due economie che potesse costituire, potesse porre le basi per un disco dell'Europa dall'influenza statunitense. E gli imperialisti europei invece perseguono la Germania, la Francia, perseguono dei rapporti di forza avanzati con la Russia, non hanno almeno sul piano immediato questo progetto di una rottura totale con Mosca, sicuramente. E anzi sono, diciamo, finora, essendo anche la prima linea del conflitto con Mosca, in un certo senso ne hanno, rispetto agli Stati Uniti che sono dall'altra parte dell'Atlantico, hanno perso anche di più, specialmente per quanto riguarda ad esempio le sanzioni, gli scambi commerciali ed economici. È ovvio che gli Stati Uniti, dunque, una volta scavato questo fossato su tutti i piani, anche sul piano, come dicevamo, energetico, con la fine di South Stream, adesso spingono sull'acceleratore sul trattato di libero commercio, che vorrebbe imitare ancora di più l'economia statunitense con l'economia dell'Unione Europea, dell'area dell'area euro, insomma, capitalizzare ancora di più questa frattura con Mosca per arrivare ad una subalternità ulteriore dell'Unione Europea dietro agli Stati Uniti. E questo la visione strategica statunitense sul piano politico, sul piano economico e anche sul piano militare nel conflitto con la Russia. E dunque la notizia non stupisce, come non stupisce che dall'altra parte, appunto, parlavamo di prima di Turkish Stream, anche la Russia sta mettendo in campo delle iniziative invece per riproporsi come soggetto economico nei mercati europei, riproporsi con i mezzi che ha, una volta finito South Stream, riproporlo tramite la Grecia, tramite paesi come la Serbia o l'Ungheria, dove il Turkish Stream finirebbe, che sono paesi tendenzialmente non ancora parte dell'Unione Europea, sotto influenza russa come la Serbia, comunque non allineati perfettamente alle direttive di Bruxelles, come appunto adesso la Grecia di Tsipras o l'Ungheria di Orban. Per quanto riguarda la Cina, è ovvio che la Cina sul fronte, dicevi tu, del Pakistan persegue sul piano asiatico un'integrazione economica anche sempre più forte per gli interessi del proprio imperialismo, e dunque non stupisce che su tutta una serie di paesi, soprattutto quelli confinanti, ma in generale su un'area asiatica che potremmo estendere fino al Medio Oriente addirittura, o all'Iran in particolare, la Cina tenda a espandersi, come tenda ad espandersi ad esempio in Africa, diciamo anche in questo caso inserendosi in tutte le falle che soprattutto il dominio statunitense in quest'area, i capitali statunitensi, ma anche le politiche statunitensi, in tutte le falle che essi hanno anche in questo caso rispondere invece a un accerchiamento che contemporaneamente gli Stati Uniti tessono su tutti i piani proprio in Asia. Tra l'altro va detto che questa notizia del Turkish Stream in Grecia fa il paio con l'altra notizia che secondo cui i cinesi si preparerebbero a versare 10 miliardi per l'uso del porto del Pireo, nel quale stanno investendo moltissimo.
Sì, cioè, difatti questa notizia
il porto del Pireo in Grecia.
Questa notizia non a caso era rilanciata anche sulla rivista tedesca Der Spiegel, che per l'appunto afferma che la Grecia aspira a incassare fino a 5 miliardi di euro attraverso questo accordo con la Russia e che nel frattempo ci sia anche questa ci siano queste fonti di funzionari governativi che secondo i quali Atene spererebbe in un prestito proprio da 10 miliardi, come dicevi tu, da parte della Cina come pagamento anticipato per l'impiego futuro del porto del Pireo e anche per l'investimento nel sistema ferroviario nazionale.
Sì, quindi vuol dire che anche la Cina è ovviamente pienamente consapevole degli spazi che si possono aprire in questa contraddizione della Grecia per i propri capitali in Europa. E dunque anche la Cina agisce su questo fronte, non solo la Russia. Quindi diciamo che la questione della Grecia, la questione di destabilizzazione sul piano economico, diventa una contraddizione più generale dal punto di vista anche politico, di posizionamento politico dell'Unione Europea e di diciamo indebolimento delle strategie stesse che l'Unione Europea sta mettendo in campo sul piano globale o comunque esterno ad essa, oltre i suoi confini, pensiamo al caso dell'Ucraina e della Russia, insomma.
Certo. E se non abbiamo altre cose da aggiungere, io purtroppo sono costretta a chiudere la rassegna, come annunciavo prima agli ascoltatori, purtroppo per problemi lavorativi. Possiamo sentirci lunedì prossimo, sempre alle 9.45. Ti ringrazio ovviamente per il collegamento di questa mattina, assolutamente molto interessante, perché purtroppo si tende spesso a leggere alcune notizie solo a livello nazionale o comunque approfondendole solo a livello locale o nazionale, quando invece comunque questo intervento ha chiarito molto, affrontando paesi come la Grecia, la Russia, la Cina e anche gli Stati Uniti e la stessa Unione Europea, come ovviamente gli avvenimenti e i trattati adesso in ballo siano assolutamente collegati l'uno con l'altro. Ti ringrazio ancora e ci sentiamo lunedì prossimo.
Ok, grazie a voi.
Ciao, grazie.
Ciao, buona settimana. Ciao.